Scusate se abbiamo sconvolto un po' la giornata, ma forse poi spero che capirete alla fine del culto il perché a volte anche cambiare alcune cose può fare del bene. Un po' di tempo fa, il caro buon vecchio Emiliano è a Dino, e domenica scorsa Tim, e mi sono spaventato, perché ho detto non mi può rubare il passo, avete parlato di Giona. Giona era un servitore di Dio, un predicatore, un uomo di Dio. Insomma, dovrebbe essere l'esempio a cui noi dobbiamo puntare. Perché il servitore di Dio dovrebbe seguire Dio in tutto e per tutto e essere sempre costante, avere sempre una fede al massimo. Però, della predicazione di Adino e di Emiliano, Tim l'ha preso in parte, mi è rimasto in mente un versetto, che è questo. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Allora, aspetta, no, ho capito male. Un servitore di Dio, un uomo di Dio, un predicatore che prende e va lontano dalla presenza del Signore. Giona, in poche parole, cercò di scappare da Dio. Stava cercando un posto in cui potesse essere lontano dalla presenza di Dio. Spero che alcuni di voi si ricorderanno. Giugno scorso ho parlato di un tema abbastanza personale, abbastanza attuale per alcune persone, che era l'ansia e la depressione. Non tratterò questo tema qua, non vi preoccupate. Però, come all'epoca avevamo visto che alcune problematiche potevano capitare anche ai credenti, perché non siamo immuni da questi tipi di cadute, allora io mi sono chiesto: ma se persino Giona, che era un servitore di Dio, un predicatore di Dio, uno strumento in mano di Dio, ha provato a scappare da Dio, io ci ho mai provato. Ho mai provato quella sensazione. Ho mai provato ad andare via dalla lontana, via dalla presenza di Dio. Giona, come detto prima, era un servitore di Dio. Sentiva la voce di Dio, perché era diverso il rapporto che c'era tra Dio e i suoi figli all'epoca. Sentiva realmente la voce di Dio, capiva la volontà di Dio, per questo si mise in viaggio contro volontà, ma aveva ben chiaro in testa che cosa Dio gli stesse chiedendo. E come ho detto prima, a volte si pensa che il credente sia invincibile. Noi dobbiamo essere sempre credenti con il sorriso sulla faccia, dobbiamo essere sempre credenti che va bene tutto, che non possono mai cadere, che non possono mai provare determinate cose. Grazie Signore perché hai messo dei credenti nella Bibbia che queste cose le hanno provate, perché così non mi sento solo. Questo è il mio ringraziamento di questa settimana. La vita, i pesi, il peccato ci portano a volte a staccarci da Dio. Ci porta una volta a sentirci lontani da Dio. Questo è inevitabile. Penso che ognuno di noi, chi più, chi meno, chi più volte, chi meno volte, ha provato questo momento. Sapete, è vero, noi sappiamo che Dio esiste, ci crediamo che Dio esista, e che Lui ha formato ogni cosa, che è sopra ogni cosa, e crediamo che abbia il controllo di tutto, che ci ami, che ci guidi e che sia sempre con noi. Questo lo crediamo. Ogni domenica mattina i canti ci ricordano queste cose qua. La Santa Cena ci ricorda questo, le predicazioni ci ricordano che Dio è un Dio reale e che esiste e che interviene nelle nostre vite. Ma ricordiamoci una cosa, che noi crediamo a una pazzia. Come la chiama Paolo? Noi crediamo alla croce, che per il mondo è pazzia. E molte volte non ci dobbiamo scordare che per l'uomo, in quanto peccatore, è innaturale credere alla pazzia. Noi qua stiamo facendo qualcosa che è innaturale per la maggior parte delle persone, che per la natura peccaminosa è innaturale. Sapete, il peccato molte volte ci fa sentire giù, ci fa sentire sporchi, ci fa sentire tristi, ma ha fatto un grandissimo danno all'inizio, ha rovinato il rapporto che c'era tra Dio e l'uomo. Rovinando questo rapporto tra Dio e l'uomo è diventato molto più difficile e possiamo dire quasi innaturale sentire Dio, perché la natura nuova è quella del peccato. E non ci dobbiamo scordare quindi di questa nostra natura, perché anche Giona era così, perché ognuno di noi è così. A volte ci scordiamo della fede. La fede è una bellissima cosa. La fede è il carburante della nostra anima, è il carburante della nostra vita. Senza fede non si possono capire o accettare certe cose. Senza fede non si può conoscere o avere un rapporto personale con Dio. Ne siamo tutti convinti di questo. Senza fede non saremo credenti. Ma la fede è fiducia. Perché significa questo? La fiducia è qualcosa di tangibile. È un qualcosa che dico, oggi ho poca fede, la vado e la vado a comprare. Si può? No. È per questo che viene difficile in un mondo materialista, in un mondo in cui se manca qualcosa io la prendo, riattivare sempre questa fede. È normale che ci siano momenti in cui, anche Gianfranco mercoledì ce l'aveva detto, che la vita è sempre un sali e scendi. E purtroppo anche la nostra fede, per la nostra natura, ha molte volte un sali e scendi. Chi più, chi meno. Dato che la fede è qualcosa che l'uomo non può toccare, è normale che nella vita, quando non si tocca qualcosa, questo vada in crisi. I rapporti personali, i rapporti di coppia, le amicizie, i rapporti tra fratelli. È normale che quando qualcosa non la puoi controllare, e io sono uno che piace tanto controllare le cose, purtroppo questo è il mio difetto, se una cosa non possiamo controllarla, appena inizia a incrinarsi, ci manda in tilt. La fede è così. La fede è qualcosa che muove montagne, muove vite, commuove persone, trasforma persone, ma non è un qualcosa che fisicamente noi possiamo prendere e spostare. È un qualcosa che nasce da un rapporto che è con Dio. Giona è andato in crisi perché non era d'accordo con la volontà di Dio. Ha avuto un bel coraggio a dirlo apertamente, io molte volte personalmente non lo dico apertamente, ma magari non sono d'accordo con la volontà di Dio, ma Giona non era d'accordo. E ho visto anche nella Bibbia che ci sono diversi motivi per cui noi ci allontaniamo da Dio o ci sentiamo lontani da Dio. Il primo è il momento in cui ci si sente giù. E questa mattina è stato bello sentire che non sono l'unico nella Chiesa che si sente giù a volte. Grazie perché non mi avete fatto sentire solo. A me dico, non sono anormale. Questi momenti sono frequenti nella nostra vita, nella nostra quotidianità, e sono momenti in cui ci chiediamo se tutto ha un senso, se tutto arriverà a una fine prima o poi, se tutto ha uno scopo. Sono momenti in cui, chi più chi meno, si vede tutto nero. Qualcuno di voi mi sembra che abbia usato proprio questa parola, che vedevo tutto nero, non mi ricordo, o forse ho capito male. Pensiamo a Giobbe, pensiamo a Davide. Loro hanno vissuto nei momenti neri, come abbiamo visto l'ultima volta, ma pensiamo anche a Gesù, che nel momento più nero della sua vita, che cos'è che ha detto? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non voglio entrare nel merito di cosa significa mi hai abbandonato a livello teologico, perché non è questo il momento, ma Gesù in quel momento si sentiva lontano da Dio, abbandonato da Dio. Se persino Gesù ha provato quel sentimento, forse è normale che lo possiamo provare anche noi. Un secondo scopo è in cui ci si sente sporchi. Altra cosa in cui sono un campione. Molte volte quello che facciamo, il peccato, i sensi di colpa ci rendono sporchi, come se qualcosa ci facesse ribrezzo. Abbiamo talmente ribrezzo di noi stessi che pensiamo che Dio non ci possa amare. Che pensiamo che non siamo degni di andare davanti a Dio. Vi è mai capitato? È bello sapere una grande verità, e quando Gianfranco l'ha detta mercoledì, ho detto sì, siamo sulla strada giusta, Dio mi sta confermando. Dio non si può illudere. E quindi nessuno di noi ha mai deluso Dio. Se Dio non si illude, nessuno di noi potrà mai deludere Dio. Quando ho scoperto questa verità nella mia vita è stato liberarsi di un peso enorme. Perché io ho deluso me stesso, ho deluso gli amici, ho deluso le persone intorno a me, ma non ho deluso Dio perché Dio mi conosce e non si illude della mia vita. Il terzo, ci sono le crisi spirituali. Ebbene sì, il credente, come abbiamo detto prima, può avere delle crisi spirituali. Per crisi spirituale non intendo dire il classico esempio estremo in cui qualcuno rinnega la fede, ma in cui qualcuno mette in discussione quello che lui crede, alcuni suoi aspetti. Crisi magari dico, Io mi sento, Dio, non ci sei. Io so che ci sei, ma non ti sento. Io so che tu sei presente nella mia vita, so che ci potresti essere, ma non ti sento. Momenti in cui non capiamo cosa Dio voglia per noi, e ce ne sono tanti. E quindi ci sentiamo lontani e non capiamo più dove siamo girati, non sappiamo più come, in che verso siamo. È come giocare a mosca cieca. In una stanza buia, noi ci giriamo, ma non sappiamo dove siamo girati. Abbiamo perso di vista quello in cui siamo. E questi sono momenti che tanti credenti hanno passato. Ma se questi tre casi sono dovuti al fatto che il carburante, ovvero la fede, che fa muovere tutto, è qualcosa che non si può comprare, ma è qualcosa che bisogna coltivare, quindi è un qualcosa che fa parte anche della nostra natura. Non è una scusante, ma fa parte della nostra natura. C'è un quarto motivo che noi ci cerchiamo e che è colpa nostra. Ovvero quando ci sono situazioni in cui ci si allontana per colpa del mondo, per colpa delle nostre scelte. Quando gli impegni, il pensiero e l'etica del mondo, ovvero tutto quello che sta intorno a noi, tutto quello che non è di Dio, si insinua in noi, questo ci farà allontanare da Dio. Questo è biblico, questo è chiaro, è semplice. Ci sono scelte volontarie o le non scelte, che è come scegliere. Non illudiamoci che non scegliere è scegliere no. Il scegliere la cosa sbagliata è come scegliere no. E queste cose ci portano lontani da Dio. Lontani da quello che Dio ha in mente e ideato per noi. Tutta questa grande introduzione in cui, bene o male, tutti possono ricadere, ognuno di noi può ricadere, la mia domanda è, in quei momenti io posso scappare da Dio? Io posso sentirmi lontani da Dio? Questa è la domanda della mia riflessione di oggi. Lontani da Dio? Io posso esserlo? Come detto prima, queste due casistiche di lontananza da Dio sono dovute, la prima, alla nostra peccato, quindi è qualcosa di fisiologico, parliamoci chiaro. Se la nostra natura è peccaminosa, e non vedo l'ora che Gesù ritorni affinché questa mia natura peccaminosa se ne vada completamente, noi saremo sempre portati a cadere. Ci potremo impegnare più tempo possibile, più volte possibile, ma Satana è più furbo di noi. E ci farà sempre cadere in qualche cosa, ci farà sempre sentire la non presenza di Dio. Perché Satana può usare tante tecniche. Quella che può usare con dei credenti che fanno un cammino e dirti guarda, in questo momento sei proprio lontano da Dio, non puoi essere vicino a Lui. Allora, se in questi momenti, nell'altra casistica in cui noi volontariamente ci allontaniamo da Dio perché decidiamo di fare qualcosa che a Dio non piace, o decidiamo di non fare qualcosa che a Dio piace, perché sono due cose uguali, la mia domanda è, in quei momenti lì, io, Luca, che cosa posso fare? In che cosa posso credere? E in quei momenti dovremo fare un grandissimo atto di umiltà e dire, io voglio sapere cosa dice Dio di questo. Lui mi conosce. Ci conosce, voglio sapere cosa Dio dice di questi miei momenti. E c'è un salmo stupendo che è il 139. Mi ricordo ancora quando a Teen State ci hanno fatto studiare a memoria nel 2000. E da lì me ne sono innamorato. Adino sarà contento perché quando si prendono i salmi è sempre contento. Dice i versetti dal 7 al 12. Dove c'è Deborah? Oh, scusa, io amo gli accenti toscani. Lo leggi tu. Da 7 al 12, Salmo 139. Grazie. Questo è un salmo stupendo. E vi consiglio, andando a casa, di rileggerlo tutto quanto, perché prende tanti aspetti della vita di una persona. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Da dove potrei fuggire dalla tua presenza? Nel soggiorno dei morti ci sei. Nel posto più lontano del mondo ci sei. Sei nel cielo, sei nelle presenze, nei posti più alti, nei posti più bassi, sei dovunque. La tua presenza è sempre vicino a me. Tu sei sempre vicino a me. Noi non possiamo fuggire dalla presenza di Dio, non possiamo vivere in questa illusione. Dio è sempre vicino a noi, non c'è posto dove Lui non regni. Qua ci sarà un bel amen. Non c'è un posto dove Dio non regna incontrastato. Non c'è posto, situazione talmente brutta in cui Dio non possa essere lì con noi. Nella vostra situazione più brutta della vostra vita, nella situazione più difficile della vostra vita, nella situazione in cui tutti magari vi davano contro, Dio era lì al vostro fianco. Questo non significa che Dio condivide il nostro stato, ma che per questo amore enorme, Dio è disposto ad arrivare lì e a dire: adesso cosa facciamo? Dio ci ama talmente tanto che in quei momenti in cui nessuno magari dovrebbe avere a che fare con noi, Dio c'è ed è lì presente. Dio non ti abbandonerà mai, perché non può farlo. È nella sua natura stare con noi. E non diamolo per scontato, ma questo non significa che noi non dobbiamo fare nulla, che Dio ci verrà sempre a riprendere. Dio è vicino a noi, ma sta a noi lasciare a Dio il posto. Cosa fare quando ci si sente lontani da Dio? Giovanna, per il suo peccato, stava cercando di allontanarsi da Dio e nella tempesta aveva capito che il suo stato, aveva capito il suo stato di voler scappare da Dio e nel pesce aveva toccato il fondo. Giona 2, capitolo 2, versetto 3 dice questo: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto, dalla profondità nel soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Nel momento peggiore in cui Giona non sapeva più, non faccio la battuta che pesce pigliare, ma non sapeva più, viene in automatico, non sapeva più che cosa fare, non sapeva più dove aggrapparsi. Il momento in cui sembra di essere su una lastra di ghiaccio, in cui non hai appigli, in cui ti senti nel vuoto, Giona ha gridato a Dio. E Dio gli ha risposto dalla sua angoscia, dal soggiorno dei morti. Lui, Dio, era lì. Arrivando alle conclusioni, se vi sentite soli, e come ha detto ieri Giuseppe, ci possiamo sentire soli in mezzo a tante persone, se vi sentite abbandonati, se pensate di essere troppo sporchi per stare davanti a Dio, e pensate che Dio sia lontano da voi e lo sentite lontano da voi. Io vi do tre piccoli suggerimenti per affrontare questa situazione che a me hanno aiutato molto. E il primo, devo chiedere l'aiuto di un assistente. Sapete che a me piace sempre far sì che si possano ricordare le cose. Non vi preoccupate, adesso Paolo si metterà un po' di musica con gli auricolari. Questo è per chi non lo conoscesse, dato che ci si può ascoltare la musica, niente di più, quindi la musica, non voglio sapere che cosa stai ascoltando, ma la musica rappresenta il mondo, ovvero tutti i rumori che ci sono nel mondo, tutte le etiche, tutte le menzogne. Spara pure, eh. Ah, già non sente, figurati. Va benissimo. Sono tutti i rumori che ci sono nel mondo. Li sento anch'io i rumori, eh? Quindi tutti gli stress, tutte le ansietà che il mondo ci dà. E questo è frutto di, come dicevo io, delle scelte nostre. Questo invece è il peccato. È il peccato che ci rende sordi. Adesso io vorrei sapere se Paolo mi sta ascoltando. Non mi sente, sono a un microfono, sono vicino a lui, sto parlando di lui. Dio è così. Noi siamo Lui, Dio è qua, sta parlando al nostro cuore con un megafono. Vi sembra che se io fossi Dio, sono lontano da Paolo. Sono di fianco, eppure lui non riesce a sentirmi. Questo è lo stato in cui molte volte noi ci sentiamo. E farvelo vedere, per farvi capire, se vi sentite nella situazione di Paolo, Dio è al vostro fianco e vi sta parlando. E c'è soltanto un modo per fare questo. Abbassare il volume, abbassa un po' il volume, abbassalo un po'. Adesso Paolo mi sente. Il peccato rimane, perché rimarrà sempre il peccato che ci porterà lontani da Dio. Gli stress rimangono, ma si possono abbassare. Qui, i bambini arrivano, non vi preoccupate. Quindi, grazie Paolo. Questo è per farvi capire lo stato in cui molte volte noi ci sentiamo. So che può essere un esempio banale, però penso che possa rendere appieno lo stato in cui molte volte noi ci sentiamo. In cui Dio è al nostro fianco, parla a un microfono, con un impianto, con due belle casse, ma noi non lo sentiamo. Non è che Dio non sia vicino a noi, è che noi non ce ne rendiamo conto. La seconda, abbiamo capito qual è la nostra situazione, capiamo qual è la situazione di Dio. In quei momenti in cui vi sentite soli, in cui vi sentite abbandonati, prendete il Salmo 139, il Salmo 121, ce ne sono un'infinità, dove Dio dice, io sarò il tuo sostegno, io ti sarò vicino, io sarò l'appoggio. Prendete un canto che vi piace, e ce ne sono tanti in cui Dio dice che non ci abbandonerà mai, che sarà sempre più con noi, che sarà la nostra forza. Qualsiasi cosa che vi ricordi che Dio c'è, che Dio è presente, che Dio è sempre con noi. L'ultimo punto. Siamo una famiglia, e io ringrazio Dio di avere voi come famiglia. Capiamoci e capiamo. Aiutiamoci e aiutiamo. Siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti sulla stessa barca. Se vediamo che una persona in quel momento sente la lontananza da Dio, non accusiamola, perché noi siamo uguali a Lui, magari in questo momento più forti, prendiamola. E anche magari in maniere a volte brusche, non sempre, ma diciamo, guarda, Dio c'è. Sei tu che non lo senti magari, Dio c'è. Capiamola quella persona, stiamo con lei in preghiera, sentiamola magari durante la giornata, aiutiamola affinché possa capire che Dio è vicino a lei o a lui. E soprattutto, aiutiamoci, aiutami. Nel senso che se io so che c'è uno stato in cui io sto sentendo lontananza da Dio, chiediamo aiuto agli altri. Capiamo qual è lo stato, ovvero lo stato dell'uomo che è sotto il peccato ed è sotto le sue scelte. Qual è lo stato divino che è sempre con noi e ci ama. Uniamo e chiediamo, Adino, io mi sento giù, mi dai una mano. E io sono convinto che Adino mi darà una mano, perché capisce benissimo il mio stato. Siamo una famiglia. Cercate qualcuno su cui appoggiarvi, cercate qualcuno che vi possa capire, affinché quando vi sentirete lontani da Dio, o se vi sentite lontani da Dio, voi possiate fare forza su Dio e sulla famiglia che Dio ci ha dato. Vorrei pregare insieme a voi. Signore, è bello sapere che il mondo, gli stress, il peccato non sono nulla in confronto a te. È bello sapere che anche nel posto più basso dove io potrei andare, tu sarai lì. Sarai lì disposto a dirmi, Luca, io ti voglio riprendere con me. Sei disposto ad amarci, a capirci, a sostenerci, perché siamo i tuoi figli, perché tu ci ami. E ti prego, Signore, aiutaci a ricordarcelo nei momenti di stanchezza, nei momenti di debolezza, nei momenti in cui sappiamo che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, aiutaci a capirci e aiutaci a richiedere aiuto a te e alle persone. Ti prego veramente, Signore, tu mi hai creato e ci hai creato. E più di tutti sai come siamo fatti. Ti prego veramente, Signore, aiutami a sentire sempre la tua presenza in me, perché so che c'è. Nel nome di Gesù.